Davide Giacalone, ben trovato.
Buongiorno, ben trovati.
Come ogni mattina, Davide, andiamo in edicola insieme a te e diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa di Torino, la fotonotizia è dedicata ancora inevitabilmente a quanto accade in Ucraina, fronte del Donbass. Questa è l'apertura verso la resa dei conti nella regione contesa. Il ministro degli esteri ucraino, Kuleba, che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane, dice: sembra la seconda guerra mondiale. Di spalla, geopolitica, voto storico all'ONU, alle Nazioni Unite, Mosca è stata sospesa dal Consiglio dei diritti umani. Partiamo da qui cercando di capire perché sia così importante, Davide.
È importante non tanto per la funzione, diciamo, del Comitato dei diritti umani, che lascia un po' così, è importante per l'unità. Putin sta distruggendo la Russia, sta infliggendo alla Russia uno sfregio che durerà decenni di esecrazione, di condanna morale ovunque, ed è questo il significato. Prima della Russia, fino ad oggi, è stata espulsa solamente la Libia di Gheddafi dal Comitato dei diritti umani. Quindi è veramente una cosa di una gravità enorme. E dall'altra parte, il Parlamento europeo ha chiesto l'embargo immediato su tutto, quindi compreso petrolio e gas. E anche questo, praticamente all'unanimità. E anche questo, la decisione del Parlamento europeo non è immediatamente cogente, esecutiva, è, diciamo così, un'indicazione ai paesi componenti dell'Unione, e però ha un grosso, importante significato politico, cioè su questo fai assolutamente l'unanimità. Quindi questo è il risultato. Se pensava di dividere l'Occidente, Putin, e di allontanare la NATO, sta ottenendo l'esatto contrario. Avrà la NATO sotto casa e l'Occidente totalmente unito. Bisogna semmai stare attenti a alcune cose di casa nostra, perché leggo il titolo di testa del Sole 24 Ore, e cioè che con il nuovo piano per le prospezioni, per la ricerca del gas e petrolio, praticamente stiamo bloccando tutti i permessi italiani. L'allarme delle imprese: a rischio anche i siti attivi e il 70% delle zone considerate non idonee. Ecco, cerchiamo in questo momento di evitare questi errori.
Sulla prima pagina del Giornale apre così: spunta la tassa di guerra, la sinistra propone il prelievo di solidarietà dell'1% sui grandi patrimoni, una follia. Poi poco più in alto, intercettati militari a Bucha, interrogate e uccidete, negli audio le prove del genocidio dei russi.
Allora, queste sono, hanno comunicazioni, i russi hanno comunicazioni non criptate e utilizzano anche una serie di SIM, di carte per i telefoni cellulari, che sono anonime ma facilmente intercettabili, come tutte le SIM di quel tipo. E quindi sono intercettati e si sentono e si raccolgono delle. Intanto sono le prove evidenti che fanno il tiro al bersaglio sulla popolazione civile, che è considerato per l'appunto un crimine di guerra. Cosa volete che sia? Cioè, io capisco, c'è una parte ma anche di noi, fra noi italiani, c'è una parte che continua ostinatamente a pensare che Sergei Lavrov, il ministro degli esteri, sia una persona rispettabile. Ma cioè, voglio dire, c'è un buffone, uno che dice si tratta di una falsità per interrompere i negoziati, cioè tutto quello che noi stiamo raccontando, che si racconta, che si vede della guerra, sarebbe tutto falso per interrompere i negoziati. Quali negoziati? Lì c'è una criminale invasione di un paese indipendente, una dittatura che invade una democrazia e che ritiene che il negoziato consista nel dire: bene, siccome vi abbiamo invasi, adesso voi vi sottomettete al fatto che quello che diciamo noi, o volete la guerra? Vedete che vogliamo negoziare. Cioè, siamo alla follia totale espressa da Lavrov. Però ti colpisce anche quello che si legge in queste cose. Per esempio, c'è un'intercettazione di una madre che dice di una moglie che dice al marito: ha scritto un biglietto la bambina: papà, sbrigati e uccidi in fretta questi ucraini, così torni presto a casa. Questo ti dà l'idea di quanto un veleno dell'odio sia penetrato nel profondo, colpendo anche i bambini. E ripulire la Russia da questo sarà un lungo lavoro. Il danno che Putin sta facendo alla cultura, alla dignità, all'umanità dei russi, ma è un danno pazzesco.
Davide, dalla prima della Stampa, un italiano su tre dice no alle sanzioni, un sondaggio Ipsos scuote la politica, il 38% non sta né con Mosca né con Kiev.
Allora, scusatemi, ma insomma, io sarò strano io come mentalmente, ma perché un titolo uno su tre non vuole le sanzioni? Ma non fa premio il numero quando si fa un sondaggio? Perché il titolo sarebbe due su tre vogliono le sanzioni. Ma non fa spettacolo. Lo spettacolo deve essere negativo. Uno su tre non vuole le sanzioni. Vedete, ci sono gli italiani che non vogliono sanzioni. No, il titolo corretto è due su tre vogliono le sanzioni. Due terzi degli italiani favorevoli alle sanzioni. E poniamoci il problema dell'altro terzo. E infatti, se leggete con un po' più di attenzione il contenuto di questo sondaggio Ipsos, scoprite che per un terzo degli italiani, guarda caso lo stesso numero, la Russia ha ragione di sentirsi minacciata dalla NATO. Cioè, quel terzo è il frutto della propaganda russa ripetuta dai mezzi di comunicazione italiani, da quella disinformazione che si porta e di cui è la principale artefice in questo momento la RAI, che alla ricerca di qualche ascolto e di qualche lite manda in onda dei sciamannati che ritengono che sia meglio vivere in dittatura piuttosto che morire per la libertà. Che il cielo li perdoni.
Dalle pagine interne del Corriere della Sera, Davide, torniamo a parlare del caso Cucchi. Per depistaggi 8 carabinieri sono stati condannati. La sorella Ilaria Cucchi, che abbiamo ospitato qui in Non Stop News un paio di giorni fa, ha detto che vince lo Stato. Tu che dici?
Ne parlavamo ieri. È chiaro che, diciamo così, il reato contestato in questo processo è di caratura inferiore rispetto alle violenze che hanno portato alla morte di un cittadino italiano contestato e ormai con sentenza definitiva per due dei carabinieri, e per altri due invece bisognerà modulare la pena. Però pur essendo questo il reato di cui si è discusso ieri di caratura inferiore, però ha un significato superiore e pone un problema più grande all'arma dei carabinieri, posto che quella di ieri è una sentenza di primo grado, quindi è appellabile e staremo a vedere cosa succederà. Però quando l'arma dei carabinieri ha fatto benissimo l'arma a costituirsi parte civile in quel processo, quando però dice condotte lontane dai nostri valori e attenzione, nei vostri valori, nei valori dell'arma, che poi sono i valori della Repubblica Italiana, ci sta anche il controllo della catena di comando, e lì non ha funzionato, lì è stato un orrore e pone un problema strutturale all'arma.
Davide, continuiamo a parlare di giustizia, torniamo in questo caso al 2018, di questa vicenda se ne parla nelle pagine interne della Stampa, precisamente a pagina 19, colpa di Stato, Strasburgo condanna l'Italia per il caso dell'uomo che nel Fiorentino uccise il figlio e ferì la moglie, non vennero protetti dal marito violento, nel mirino ci sono i magistrati passivi di fronte ai gravi rischi.
Allora, qual è il punto? Perché uno rimane stupito, io non posso essere condannato perché non sono stato capace di prevenire una cosa, o non posso essere condannato perché magari ho sbagliato una sentenza, ragazzi, perché questa, diciamo, è nelle regole del gioco della giustizia in qualsiasi parte del mondo. E infatti la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che al contrario di quello che scrive il giornale in prima pagina non ha nulla a che vedere con l'Unione Europea, è un organo del Consiglio d'Europa, che è una cosa diversa, e la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si riferisce a un'altra cosa, e cioè dice, scusate, i carabinieri avevano informato delle denunce, ovviamente, la procura. Perché la procura non ha fatto niente? Cioè, il problema non è l'errore commesso, ma perché un'informativa dei carabinieri a fronte di una denuncia, di diverse, per la verità, denunce presentate dalla persona, non dà luogo a quello che poi è tutta la reclamizzata, la cosa della Costituzione, l'obbligatorietà dell'azione penale, quindi siete condannati perché non siete stati capaci. Cioè, siamo stati condannati perché la giustizia non funziona. Lo ricordo a quelli che quando si parla di giustizia, di riforma della giustizia, dicono no, bisogna che i magistrati siano autonomi e indipendenti. Ecco, lì la procura era autonoma e indipendente, nonché anche incapace.
C'è un'altra riforma di cui si parla, a che fare con il fisco, su cui si litiga. Dalla prima del Corriere, Draghi e le liti sul fisco, le tasse non salgono. Il premier vedrà Lega e Forza Italia.
Allora, nel programma di governo c'è scritto che le tasse non salgono, nelle parole di Draghi, l'avrà detto 2000 volte, dice le tasse non salgono. Adesso qui c'è una riforma del sistema fiscale, è evidente che se tu la vuoi fare senza far salire le tasse, o non cambi niente, diciamo così, rimane così, però nel non salire le tasse ci sarebbero anche gli evasori fiscali. Allora segnalo che per esempio la parte relativa al catasto, se tu vai a prendere gli evasori fiscali, cioè se vai a prendere quelli i cui immobili non sono mai stati accatastati, come qualsiasi altra forma di evasione fiscale, laddove si sia rispettato l'impegno a far salire la pressione fiscale complessiva, significa una diminuzione delle tasse per quelli che sono onesti. Perché non si può fare? Solo per propaganda, solo per la propaganda elettorale, per pur di dire siamo contro l'aumento delle tasse, tu in realtà sei contro un fisco che funzioni e quindi sei perché quelli onesti paghino per tutti gli altri. A me mi pare una sciocchezza. Poi siccome si dà sempre la comunicazione negativa, vorrei anche ricordare i dati diffusi ieri dall'Istat. Per esempio nel 2020 rispetto al 2019 c'è stato un aumento del potere di acquisto delle famiglie, rispetto al 2020, un aumento del 3.8% del reddito disponibile, 42 miliardi e mezzo, che è più di quello che si era perso l'anno prima con la recessione, che erano 30 miliardi e 600 milioni. Poi voglio dire, qualche cosa che funziona c'è ancora in circolazione.
E questo lo diciamo ricordando che questo governo, come tutti i precedenti, ha messo in programma la lotta all'evasione fiscale. Certo. Davide, ci salutiamo qui, appuntamento a domani 7:10, buon lavoro.
Buona giornata e buona radiovisione a tutti.
La scossa con Francesco Del Zio, buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua. Oggi è una scossa proficua, speriamo, per molti nostri video radio ascoltatori.
Lo sarà, perché oggi parliamo della scossa dei migliori luoghi di lavoro. Allora, prendiamo spunto stamattina, Francesco, dalla classifica delle Top Companies 2022 che è stata pubblicata su LinkedIn. Allora, secondo questa classifica ci sono delle aziende in cui i dipendenti o comunque chi lavora è più contento di lavorare rispetto ad altre. Partiamo da qui, cosa ci dice questa classifica?
Intanto la classifica, come dicevi, è stilata da LinkedIn, è una classifica annuale. LinkedIn è il più grande network professionale online al mondo, quindi ha moltissime informazioni utili per poter definire quali sono le aziende dove si fa più carriera. Questo è l'oggetto della classifica. È una classifica che ci dà una prima notizia importante. Al top della categoria delle aziende che offrono più possibilità di fare lavoro ci sono banche e assicurazioni. Un comparto, un settore che non gode normalmente di grande popolarità negli indici di fiducia degli italiani, ma che dà invece a chi ha l'avventura di poter essere inserito all'interno di banche e assicurazioni grandi possibilità appunto di fare carriera. Al primo posto di questa classifica c'è Intesa San Paolo, al quarto Generali, al quinto Unicredit, quindi il comparto è molto ben rappresentato. E poi ci sono le grandi società di consulenza e poi c'è Stellantis, quindi Fiat, Chrysler. Queste sono, secondo LinkedIn, le aziende nelle quali c'è più possibilità di fare carriera.
Ma in che modo poi è stata stilata questa classifica? Quali sono stati i criteri che hanno preso in considerazione, cioè nello specifico gli elementi decisivi che possono rendere migliore un posto di lavoro rispetto ad un altro, quali sono?
Sono criteri che partono dalle informazioni che tutti noi presenti su LinkedIn mettiamo a disposizione della piattaforma, ovvero la possibilità di fare carriera, quindi quanti avanzamenti di carriera ognuna delle persone all'interno delle aziende è riuscita a fare, lo sviluppo delle competenze, la valorizzazione della diversity a proposito di donne e ancora il background accademico, ovvero quali tipi di lauree e quanta varietà di lauree e di posizioni, diciamo così, di accademiche sono valorizzate all'interno dell'azienda. Quindi è uno spettro molto ampio di criteri che però riguarda, se volete, un aspetto specifico, quello di fare carriera e non altri.
Senti, i lavoratori ci sono delle cose che guardano, ad esempio vediamo, non lo so, in Silicon Valley ci sono queste aziende bellissime dove si gioca a calcetto, ci sono le amache per riposare e poi ci sono anche in Italia quelle aziende particolarmente attente alla sostenibilità.
Eh sì, è il famoso modello Google, quello al quale ti riferisci, di Mountain View. Io ho avuto l'avventura di visitarli 15 anni fa e allora sembrava una follia poter portare in Italia un modello di gioco, lavoro, entertainment, creatività soprattutto di quel tipo. In effetti la generazione Z, per esempio, quindi i ragazzi di oggi che entrano per la prima volta in azienda, guarda più a questi aspetti, all'etica dell'azienda, al livello di sostenibilità che sviluppa e, come dicevi, proprio alla bellezza, tra virgolette, del luogo di lavoro, guarda questi aspetti ancor più che all'aspetto della carriera. Quindi un'azienda sana, un'azienda che voglia diventare un modello, oggi dovrebbe avere l'uno e l'altro, dovrebbe bilanciare opportunità di carriera, quindi merito, che rimane la cosa fondamentale, con un ambiente, una qualità del lavoro che sia la migliore possibile.
Però scusa Francesco, nessuno in queste classifiche ha mai parlato di stipendio, cioè a me sta bene la possibilità di carriera,
forse
però
è un dato che lo diamo per scontato,
non lo so, cioè il tipo oppure, di contratto che ti fanno e lo stipendio che ti danno, no?
Oppure è un dato non pubblico, perché qui stiamo parlando di classifiche che si basano su dati pubblici e pubblicati, per esempio quelli su LinkedIn.
E poi non
quindi
è banale.
Barbara, la tua curiosità non sarà soddisfatta.
No, non viene soddisfatta, no?
E poi non è banale che carriera e stipendio vadano di pari passo, nel senso che uno, un ragazzo, una ragazza, chi è un po' più giovane, ma non solo, è disposto a farsi pagare un po' meno per avere una posizione migliore. Francesco, allora ci salutiamo qui, l'appuntamento è per venerdì prossimo, intanto buona settimana e buon lavoro con la scossa.
Buona settimana, venerdì prossimo non ci sarò perché sarà l'inizio della Santa Pasqua, ma ci vedremo il venerdì successivo e buona scossa a tutti.
E buona Pasqua, ciao!
Ciao.
Come ogni venerdì torna l'appuntamento con Roberto Arditi, buongiorno.
Eccoci qua, buongiorno Luigi.
Un focus inevitabilmente sulla situazione in Ucraina. Ieri il botta e risposta a distanza tra Mosca e l'Italia. La Russia definisce, Mosca accusa per le sanzioni indecenti, Draghi invece definisce indecenti i massacri. Roberto, la tua.
Ma secondo me dietro questo scambio forte oggettivamente tra il portavoce del governo a Mosca e il nostro governo, ci sono due elementi che vanno considerati e che ci riguardano da vicino. Il primo è che una parte importante del sistema politico italiano ha avuto rapporti intensi con Mosca. È storica l'amicizia di Silvio Berlusconi con Vladimir Putin, così come è noto e formale anche un patto di consultazione politica della Lega con il Partito Russia Unita, e poi vediamo da tempo anche tutti i distinguo che vengono presi all'interno del Movimento 5 Stelle. Tutto questo però si spiega anche col fatto che il Putin di oggi non è il Putin di ieri, e quindi con il Putin di ieri in tutto il mondo e quindi comprensibilmente anche in Italia si sono stretti rapporti forti. Ricordo tra l'altro un'iniziativa secondo me che va guardata nella giusta luce, che fu lo sforzo di Berlusconi, Presidente del Consiglio, con il summit tra la NATO e la Russia a Pratica di Mare, di un avvicinamento sempre più forte della Russia all'Europa e all'Occidente. Sforzo che al di là della tragedia ucraina non deve essere buttato a mare in assoluto. Insieme a tutto questo c'è un ruolo importante di Mario Draghi in quest'ultima fase, che deriva anche dalla sua grande competenza di banchiere centrale, sia italiano che europeo. Perché dico questo? Perché tra le sanzioni sulle quali io ho personalmente una riserva piuttosto forte, ve ne sono alcune però capaci di funzionare in modo molto significativo, in particolare quelle che riguardano la capacità della Banca Centrale Russa di operare sui mercati finanziari internazionali utilizzando le riserve valutarie e di altro tipo che sono sparse per il mondo e che sono in buona parte oggi congelate. Ecco, su varie testate importanti in giro per il mondo si è ricordato il ruolo centrale di Mario Draghi nell'elaborare questa strategia di blocco delle attività, almeno parziale, di blocco delle attività finanziarie internazionali della Banca Centrale Russa. Questo è a mio avviso il motivo che spiega gran parte, diciamo così, delle dichiarazioni forti che ci vengono indirizzate o che vengono indirizzate al Presidente del Consiglio italiano da Mosca. C'è una competenza tecnica dietro alcune delle scelte che sono state compiute a livello politico che è disponibile solo se ci si mettono quelli che le cose le sanno fare davvero, perché le materie sono complesse e non possono essere affrontate da chi non ha gli strumenti per farlo. Ecco perché queste parole molto acuminate nel linguaggio della diplomazia internazionale, quando si arriva a queste parole vuol dire che l'arrabbiatura è molto forte, mettiamola in questo modo.
Ecco Roberto, siccome abbiamo 30 secondi, ti chiedo una risposta flash. Tu hai parlato dei rapporti, no, con Mosca. Allora, la speranza di tutti noi è che la guerra finisca subito, immediatamente. Ecco, nell'ipotesi
non
in cui
sarà
dovesse
così.
Ma diciamo che quando la guerra sarà finita, allora mettiamola così, quando sarà? Ciò che si sta dicendo in questi giorni di Mosca, della Russia, le aziende che stanno lasciando il paese, ecco, torneremo a come eravamo prima, insomma, che succederà?
Questa che vediamo è una tragedia e rappresenterà una ferita profonda. Poi la storia cammina naturalmente, però questa è una ferita profonda che lascerà un segno per un tempo non banale. Dopodiché c'è una continuità geografica, culturale, da molti punti di vista tra l'Europa, l'Europa come la conosciamo, ormai diventata un'Europa anche molto più tale a est, e non è la vecchia Europa, e la Russia, o almeno la Russia nella parte da Mosca verso di noi. Questo è un sentimento profondo della storia che ritroverà sicuramente il suo filo, ma è materia del dopodomani, non di domani.
Roberto Arditti, grazie per questa analisi, ci ritroviamo venerdì prossimo, buona giornata.
Anche a voi.
Abbiamo un collegamento speciale perché a proposito dell'impegno dell'Occidente, della NATO, la nostra Raffaella Coppola, che ben conoscete, si trova in questo momento in Romania insieme a diversi giornalisti italiani alla base NATO di Costanza. Raffaella, buongiorno, eccoti.
Buongiorno da Costanza, come dicevi tu, in Romania. Siamo qui perché oggi è una giornata importante, c'è una cerimonia di passaggio di consegne dalla guida della missione NATO tra Italia e Regno Unito. La Task Force Black Storm continuerà comunque a operare in questa nuova area della base di Costanza. Vi faccio vedere alle mie spalle le tende che sono state allestite dal nulla in un campo esteso circa 15.000 metri quadri. Ci sono 30 tende attrezzate, è stato allestito in meno di 2 settimane, ci tengo a precisarlo perché veramente dal nulla, e appunto gli italiani continueranno a lavorare qui. Ci sono 8 Eurofighter, erano la metà all'inizio di marzo, la loro missione è una missione di pattugliamento dei cieli dello spazio aereo rumeno. Ovviamente c'è anche un controllo, e se qualcuno oltrepassa i limiti ovviamente scatta il decollo rapido dei caccia in intercettori. Questo in termini tecnici si chiama scramble, vengono ordinati proprio nei confronti di quegli aerei militari o civili che non rispettano le regole dello spazio aereo internazionale e si avvicinano appunto a uno spazio in assenza di autorizzazioni. Oggi qui ci sarà ovviamente un intervento molto molto importante del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Luca Goretti, c'è anche il sottosegretario alla difesa Mulè che sentiremo fra poco, perché ci sarà anche un discorso alla task force. Noi in questa giornata ovviamente seguiremo passo passo tutti gli avvenimenti, tutti gli eventi che sono stati organizzati per questo passaggio di consegna appunto dall'aeronautica militare alla RAF inglese.
Si ha l'impressione, vedendoti lì Raffaella, forse è la prima volta che adesso respiriamo quest'area, scusate, non so, magari un'impressione mia, quest'area di guerra, cioè come a dire tra un po' ci siamo, perché il fatto che potrebbero decollare da lì degli aerei, ecco, tra l'altro abbiamo un video per gli amici della radiovisione, lo stiamo mandando. Che video è questo, Raffaella, che ci hai mandato?
Allora, questo video ce lo hanno girato proprio ieri appunto i colleghi della stampa dell'aeronautica militare, dell'ufficio stampa dell'aeronautica militare. Come vedete, da un lato c'è proprio la preparazione del decollo di un caccia, e in parte si vede anche tutta la, diciamo, la formazione di questo campo che io ho alle spalle con tante tende, così come è stato costruito in brevissimo tempo, 2 settimane, quindi abbiamo queste due immagini. Hai ragione tu Barbara, perché effettivamente la base comprende e ospita diverse aeronautiche diverse, quindi alle mie spalle per esempio vicino al campo italiano da quel lato lì c'è quella belga. Siamo in un aeroporto che è anche civile oltre che militare, e al momento, ripeto, il comando passerà dall'Italia all'Inghilterra, e noi siamo tutto sommato molto vicini al confine con la Moldavia e anche con l'Ucraina. Calcolate che da Costanza, dove mi trovo io, a Odessa ci sono circa poco più di 300 chilometri, in linea d'aria sono 200, quindi è come se calcolassimo la distanza da Milano a Firenze. Quindi siamo comunque molto molto vicini.
Sì, siamo lì. Seguiremo insieme a te, Raffaella, l'evoluzione di ciò che sta accadendo. Lo ricordiamo, tu sei in questo momento in Romania, sul Mar Nero, nella base NATO di Costanza, raccontando ciò che sta accadendo, il lavoro della NATO di pattugliamento. Tu hai citato questa attività, ma non solo, per tutto quanto sta accadendo in Ucraina. Raffaella Coppola, ci sentiamo presto, intanto buon lavoro.
Grazie, buona giornata.
Il pensierino buono di Don Antonio Mazzi. Ben trovato, Don.
Ciao, ciao, ciao. Quando dobbiamo cercare la verità, siamo sempre stanchi.
Perché ci fa stancare, è più comodo cercare qualcos'altro, no?
Non lo so.
Mi devo fare i fatti miei, io pure, giustamente.
Sei d'accordo? Certo.
Sì, sono d'accordo anch'io, Don, perché è più facile accontentarsi di una menzogna, è più comoda.
O anche non menzogna, ma insomma non verità, ecco.
Non verità, è vero. Vabbè,
ci ha bacchettato.
La verità costa sempre, la verità costa. Ciao!
Ciao donna, ti abbracciamo. E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 102.5. E allora, Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti. Allora, la domanda di base da cui partiamo è: quando Draghi dice facciamo meno dei condizionatori o facciamo altro? Ecco, da lì partiamo. Secondo voi cosa bisogna fare? Bisogna agire, tagliare il gas subito russo e quant'altro, o andare avanti in questo modo di giocare un po' così, insomma, di rimbalzo, aspettando che gli americani decidano quello che bisogna fare, perché c'è l'Europa sempre più assente in questa guerra. Noi facciamo una guerra nel mondo europeo e non siamo quelli che decidono, decidono i cinesi, decidono gli americani. Questo mi sembra il problema vero di questa strana guerra che continua e che qualcuno, secondo me, ha voglia di far continuare a lungo.
E su questo
è il tema.
E su questo e su tante altre cose si è fatta una polemica infinita. Tu, Massimo, ne sai qualcosa perché ne sei stato oggetto e in realtà lo sei ancora, avremo modo di parlarne. Intanto però diteci la vostra, 02 25 15 15, chiamateci sin da subito, perché poi si è fatta polemica, lo dicevi, su quelle immagini. Parliamo di Bucha, ma in realtà non solo, di quei morti lasciati per strada. Alcuni dicono, come ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, che insomma, potrebbero essere immagini, potrebbe essere tutta una messa in scena. Ecco, sentiamo voi che ne dite. Vi aspetta Valentina Iannicelli. Buongiorno Vale.
Buongiorno a tutti, buon venerdì.
Insieme a lei in regia Alessio Valentini, qui a Milano Ricchi Aristarco, Massimo Alberti, Stefania Iodice. Buongiorno.
Eccoci, buongiorno e buon venerdì.
Lei vi aspetta anche al 378-378-1025 per messaggi, sms e whatsapp, e poi tweet con hashtag Giletti1025.
300 secondi con
Gianni Morandi. Buongiorno Gianni.
Ciao,
buongiorno.
Ciao Massimo.
Allora Gianni, avresti mai pensato di vivere momenti come questi?
Io credo che noi siamo stati molto, molto fortunati in tutti questi anni. Non abbiamo mai vissuto un conflitto così, una guerra. Dopo il 1944, il 25 aprile del 45, fino ad adesso siamo stati, sì, ci sono state le Brigate Rosse, ci sono stati gli attentati, ci sono stati i rapimenti, ma una guerra così io non me l'aspettavo certo, anche se sono nato sotto i bombardamenti io, perché un piccolo frammento di guerra, ma ero incosciente, avevo qualche mese, e un soldato americano portò proprio una coperta a mia madre che stava partorendo e mi chiama, la coperta per Little Johnny, mi dice mia madre, che dicevano così, quel ragazzo americano. Ero Little John per questo americano. Chissà dove è andato a finire quel soldato lì.
Senti, io andando in Ucraina ho visto molti ragazzi giovani morti, estratti dalle macerie, ragazzi che muoiono a 20 anni. Tu quei ragazzi li hai cantati in quella famosa canzone sul Vietnam.
Siamo nel 1966, mi arriva questa canzone che tra l'altro era molto diversa da tutto quello che avevo cantato fino a quel momento, mi innamorai e la volli cantare a tutti i costi. E devo dire che erano dei soldati americani costretti ad andare a combattere nel Vietnam mentre volevano stare a casa propria, suonare la chitarra e ascoltare la musica e vivere una vita da giovani. La cosa si è capovolta e oggi sono i russi che aggrediscono l'Ucraina e magari questi ragazzi, questi soldati russi non hanno una gran voglia di andare in guerra lì. Quindi c'è un paradosso molto particolare, te lo devo raccontare. Io nel 1983 ho fatto una lunghissima tournée nella Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, era l'Unione Sovietica di Andropov, ancora era lontano Gorbaciov che avrebbe portato insomma poi la caduta del muro e via. E fui premiato dal governo russo con una cerimonia ufficiale come un amante della pace, un portatore di pace. E pensa come si sono rivoltate le cose, oggi sono i russi che aggrediscono.
Senti, forse non tutti sanno che quella canzone fu censurata, no? Quella canzone raccontava qualcosa che forse non doveva essere raccontato. È la stessa cosa di oggi, cioè la censura anche qui è un tema di oggi.
Sì, perché io con quella canzone offendevo, diciamo così, un governo alleato che era insomma gli Stati Uniti d'America. E dopo la guerra sono diventati chiaramente alleati dell'Italia e molte cose nostre italiane dipendevano da loro, quindi fu censurata, non fu mai trasmessa alla radio e successe che Lelio Lutazzi presentava un programma che si chiamava Hit Parade, dove c'era la canzone più venduta o più ascoltata, più venduta perché allora si vendevano i 45 giri e a noi risultava che fosse la più venduta. Ma siccome la trasmissione non poteva trasmettere, c'era un ragazzo che appunto parlava di un soldato americano morto, misero il retro del lato B e allora il disco più venduto risultò essere una canzone che era dietro, che poi è diventata famosa, un po' famosa anche quella, che era Accendilo tu, questo sole che è spento, si chiamava Se perdo anche te. Quindi non fu mai trasmessa alla radio.
Quindi ha stesso un filo conduttore in modo ovviamente diverso rispetto a oggi, però un filo conduttore c'è sempre. Questa è la prima guerra social, tra l'altro. Tu sei uno dei numeri uno dei social italiani. Il fatto che emerge è la difficoltà di credere alle immagini oggi. Si incontesta qualsiasi cosa. Quella ragazzina bruciata dal napalm, fotografata durante quella guerra, nessuno mise in dubbio quell'immagine. Oggi qualsiasi cosa viene messa in dubbio, anche Bucha, la strage di Bucha e le stragi che vivremo, perché ne vivremo sicuramente altre, magari più importanti di Bucha, vengono messe in dubbio, in discussione da una propaganda molto forte.
Trovo veramente improbabile che siano gli ucraini a preparare uno scenario come quello, prendendo dei cadaveri e facendoli passare per finti morti uccisi dai russi, dai, trovo piuttosto improbabile. Ci sono delle bugie che secondo me non si riescono a nascondere, quindi prima o poi la verità vera verrà fuori.
Ecco, ma quando ti ho visto cantare Piazza Maggiore a Bologna, aprire quel bel concerto, tantissime persone a ascoltarti e ascoltare gli altri artisti, tu in mano da un lato avevi la chitarra, dall'altro un cartello, no? Le armi, tu sei per le armi, per inviare armi, da che parte stai?
Io sto dalla parte dei più deboli, degli ucraini, che mi sembrano i più deboli e sono i più deboli, e quindi se hanno bisogno di vivere, di aiuti da parte nostra, e anche io sono da quella parte lì.
Ci sono molte polemiche sugli inviati di guerra, però avere gli occhi per vedere davvero, al di là di parteggiare, no? Essere neutrali per raccontare la verità, quanto è importante essere lì a raccontare?
Io li apprezzo molto, anche considerando che vanno a rischiare, perché alcuni ci hanno lasciato la pelle, e quindi ben vengano queste persone, insomma, che coraggiose, che ci raccontano la verità vista da loro, dai propri occhi, e sicuramente non hanno voglia di travisarla quando vengono a raccontarla, ecco.
Gianni, una domanda. Noi quando insomma abbiamo visto le prime immagini che venivano dall'Ucraina, insomma, noi pensavamo pensavamo di sapere da che parte stare, o comunque quale fosse la parte giusta. E poi però anche da noi, non solo in Russia, anche in Italia abbiamo visto e sentito di persone che dicono: io condanno la guerra, ma io chiaramente condanno Putin, ma anche l'Occidente ha le sue colpe, ma... Cioè, allora, forse siamo noi che abbiamo sbagliato parte, avevamo capito male, o forse quelle persone che pensavamo fossero dalla parte sbagliata in realtà sono più di quante pensiamo.
Ma io vedo che stava succedendo così anche con la pandemia. La gente non voleva vaccinarsi, diceva che era sbagliato, erano i famosi Novax che non hanno accettato, non hanno mai voluto vaccinarsi, e addirittura qualcuno parlava di complotti, qualcuno, sai, siamo fatti così, c'è sempre qualcuno che lo pensa in un altro modo. Ma io, alle immagini che vedo, credo proprio che cioè io sto dalla parte degli offesi, e ritengo che gli offesi siano gli ucraini.
Questa è una guerra, Gianni, molto vicina, si può prendere la macchina, massimo in 24 ore sei là. Quando finirà secondo te?
Non lo so, io tra l'altro ho ospitato per una quindicina di giorni una signora ucraina che era venuta in Italia e avevo dato la disponibilità io se voleva venire ad abitare qui. Era una signora di 69 anni e non riuscivamo a comunicare molto bene con lei perché non parlava niente, solo ucraino e russo naturalmente. Io qualche parola di russo la conosco, però stare sempre lì col traduttore, col telefonino, spiegare hai fame, cosa certo. Vuoi fare, e lei niente, due o tre sorrisi, due o tre abbracci, poi si chiudeva nella sua camera e piangeva e cercava di parlare al telefono con alcuni familiari che erano rimasti là. E poi una mattina si è svegliata e ho detto: io adesso me ne vado. Se l'è fatta dire da una sua amica, me l'ha fatta dire al telefono, vuole andare via, vuole tornare là. A casa mia ci sono le bombe, ma io voglio stare sotto le bombe, ma voglio stare a casa mia. E quindi ha preso un pulmino che ci ha messo, non so, un giorno per arrivare là, e poi ho saputo che è arrivata e ci ha ringraziato tanto, ma non ce la faceva restare qua. Io credo che, insomma, non si possa andare avanti tanto con questa guerra, prima o poi finirà. Poi anche Putin, non lo so, avrà pure anche lui, forse non vuol far vedere di essere sconfitto, forse... non lo so, mi sembra che si stia comportando in maniera folle, non lo so, sicuro che si fermerà questa guerra.
Grazie Gianni per essere stato con noi RTL, un abbraccio fortissimo.
Ti saluto Massimo, ciao.
Ciao, grazie a Gianni Morandi per essere stato con noi. E Luigi diceva una cosa interessante a proposito di quella donna che Gianni ha ospitato. Loro vogliono tornare perché chi è venuto via, e siamo oltre 4 milioni e mezzo, forse
sì.
Come è andato... che potrebbe anche arrivare a 6 a 7 milioni, perché se si attacca anche nella zona di Odessa, lì insomma è un territorio ancora dove ci sono centinaia di migliaia di famiglie, e il problema è che loro vogliono rientrare là perché hanno lasciato i mariti, i figli, i fratelli a combattere, quindi però sono 4 milioni, 5 milioni di persone.
Cioè stiamo parlando di un flusso mai visto, insomma, o comunque mai visto in così poco tempo.
Ecco,
che stiamo parlando di persone che hanno lasciato,
perché
tutto.
Non è un numero importante, sì. Che potrebbe poi creare altre situazioni, ecco.
Allora, apriamo i telefoni come sempre allo 02 25 15 15, iniziamo a sentire le vostre voci. Luciano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno RTL 102.5, anche mia, buongiorno.
Grazie,
buongiorno.
Luciano, dici la tua, vai.
Buongiorno.
Allora, guardate, io vabbè, sono sicuramente contrario alla guerra, sono contrario a inviare le armi, sono favorevole ad aiutare, quindi accettare i profughi, dare una mano, sono anche contrario a non prendere più niente dalla Russia, perché comunque, secondo me, la verità la sanno solo loro, secondo il mio parere, ecco, quindi magari molte cose vengono gonfiate e nascoste.
Ma
detto,
per
secondo
esempio,
il mio parere.
Sì, sì, no, quando è chiaro, la propaganda allora, è figlia di. È la storia, no? Qualsiasi guerra fa la propaganda. Sentivo ieri sera Zelensky che diceva: attenzione, che adesso i russi andranno a fare incetta di cadaveri per portare in certe aree e fargli creare dei set, tra virgolette, per rispondere alle stragi di Bucha, eccetera. Quindi lo sappiamo questo. Però lei dice: io non voglio mandare le armi e non voglio chiudere il gas.
Certo.
E quindi
che facciamo?
Quindi li lasciamo lì, cioè ognuno se la sbriga da sé.
Mi sembra anche strano che comunque ci siano personaggi politici che avevano dei rapporti o hanno dei rapporti con Putin e non si siano recati in Russia e cercare di parlare in maniera diplomatica con Putin. Mi sembra strano anche quello, ecco, perché comunque, per carità, lui andrà avanti per la sua strada, magari non ti ascolta, però non ho sentito come notizia qualcuno che l'abbia fatto.
Cioè lei dice qualcuno... tutti i tentativi che sono stati fatti prima che scoppiasse da Macron e la Scholz
li hanno fatti telefonicamente, fatti così. Mi pare tutti telefonicamente hanno preso la
cioè lei dice oggi bisognerebbe andare a Mosca. Io su questo sono d'accordo con lei, cioè nel senso che vedo un'Europa assolutamente incapace di reagire seriamente lasciando tutto in mano americani e cinesi, siccome l'Europa e questa guerra è qui alle porte dell'Europa. L'Europa francamente dovrebbe avere esprimere un nome importante, non riesce a farlo, non sappiamo perché non riesca, dà tutto in mano a Erdogan, che credo che sia tutto meno che un premier democratico, e quindi quando fa comodo diciamo che uno è un dittatore, quando non fa comodo lo usiamo per mediare, quindi insomma questa ipocrisia, questa ambiguità europea, su questo la seguo, però lasciare soli gli ucraini mi sembra un errore, perché forse Mosca...
Non lasciar soli, nel
senso, non gli dai le armi.
Anche alla Russia qualcuno gliele dà, perché sì, non le danno solo gli ucraini.
È chiaro che adesso comunque la situazione è cambiata. Luciano, ci salutiamo intanto, grazie, buona giornata.
Comunque il pensiero di Luciano è, secondo un dati di sondaggio, non so se hai visto Ipsos, guarda che il 38% mi sembra di italiani,
uno su tre, però l'ha detto Giacalone stamattina, uno su tre, ok, ma gli altri due terzi però sono a favore dell'invio di armi.
Sì, ma non è poco, uno su tre, chiaro,
però la maggioranza sta dall'altra parte, ecco.
Noi siamo democrazia, però non è un numero basso.
No, comunque da non trascurare, però è ancora la minoranza. Allora, siamo partiti anche dalle parole del ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che ha definito una messa in scena le immagini di Bucha, le immagini che abbiamo visto tutti, purtroppo, di corpi lasciati per strada. Sentiamo proprio, Massimo, le parole del ministro degli esteri di Mosca. Sentiamo.
Un altro falso è stato organizzato nella città di Bucha, dopo che l'esercito russo se n'è andato da lì in conformità con i piani e gli accordi raggiunti. Solo pochi giorni dopo c'è stata quella messa in scena che ora è ampiamente promossa attraverso tutti i canali e social network dai rappresentanti ucraini e dai loro partners occidentali.
Allora, Lavrov parla di messa in scena, però anche in Italia, Massimo, adesso torniamo al telefono, c'è chi non ha usato questi termini, però ha detto, ma sai, bisogna vedere le indagini indipendenti, cosa è successo davvero.
Beh, senti, io ho ascoltato delle persone che dicevano che io ho creato un set in una trincea dove erano appena, pochi giorni prima c'era stata una battaglia, quindi io sarei andato lì a fare il cineasta, creare un set, una trincea, mettere i carri armati bruciati. E oggi in questo mondo di odiatori social che si riverbera poi su quella che è la realtà della nostra società, non mi stupisco più di niente. Pensa che hanno fatto anche una pubblicazione dietro di me, mi hanno messo dentro a un sottopassaggio di una metropolitana di Napoli, hanno scritto: guardate sto bastardo di Giletti, racconta di essere Odessa, invece è lì, vedete, c'è scritto ti amo, non è nella metropolitana Odessa, manco c'è. Cioè, e la gente ci crede. E questo è un tema di fondo che va al di là della guerra. Stiamo creando una società di odiatori, ok? Nascosti, spinti da chi? Da chi alimenta l'odio? Dai presunti personaggi che hanno delle capacità intellettuali, intellettive scarse, che però sanno come far male alle persone. Questo è il vero problema che la guerra sta evidenziando, perché anche sulla guerra è storia. Io ti faccio un discorso molto preciso, perché l'ho vissuto negli anni 90, quando per mia grande fortuna ho avuto l'onore di lavorare a Mixer, che era un programma importante, con Giovanni Minoli. Andammo con Giovanni in America a prendere queste immagini dell'entrata, era la prima volta che si facevano vedere in televisione, dell'entrata delle truppe russe nei campi di sterminio. Entrarono in quel campo gli americani. L'entrata venne fatta piano sequenza, cioè la cinepresa non staccava mai, perché sapevano che qualcuno avrebbe detto attenti, c'è un montaggio, no, quella telecamera andava e tutto ciò che trovava riprendeva con una grandissima continuità, non si fermava mai, perché sapevano che qualcuno già allora avrebbe detto tutto quello che vedete è falso. Questo è il punto. Usarono Hitchcock, Bernstein, grandi nomi. Perché? Perché ragionavano. Lenin aveva un ministero della disinformazione. Cioè, il gioco delle parti, ma no, quello che mi fa più schifo, te lo posso dire, è questo modo di screditare le persone che vanno a rischiare la loro vita. Io ho visto il racconto di Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, persona di altissima credibilità, mille guerre, mille fronti ha fatto. Eppure vengono messe in discussione ancora le sue parole. Ma stiamo scherzando, gente che sta sotto le bombe, inviati che rischiano la vita andare là, devono essere messi in dubbio quello, deve essere messo in dubbio quello che vedono? È assurdo. È assurdo. Poi Lavrov può dire quello che vuole, Zelensky sta già dicendo oggi attenti che metteranno cadaveri da altre parti. La storia è questa. Purtroppo vengono usati anche corpi, è stato usato durante la rivoluzione contro Ceausescu. Qual è il problema? Purtroppo quello che importa è avere inviati sul campo neutrali che ti raccontano quello che è. Questo è il punto.
Ti riferisci anche alle tante polemiche che si sono
fatte? No, non mi riferiscono a me, guarda, posso dirti a me, personaggi che sono dei qua, non mi interessa. Io sto parlando del caso di Bucha. Hai un giornalista come il Corriere della Sera, Cremonesi, che ti dice ho visto queste cose, punto e basta. Non c'è altro da dire, invece mettiamo in dubbio tutto. Veramente.
Le indagini indipendenti, va bene, comunque ne stiamo parlando insieme a voi, sentiamo le vostre voci allo 02 25 15 15, torniamo in regia dalla nostra Valentina.
Eccoci qua, allora vi faccio sentire un nostro affettuoso ascoltatore che si chiama Maurizio, chiama da Savona, e oltre a raccontarci come la pensa sulla questione vuole fare una precisazione storica.
È così Maurizio, buongiorno.
Sì signore, vorrei fare una precisazione storica.
Prego.
Prima di tutto viva l'Ucraina e le sue gloriose forze armate, evviva. Secondo, ho sentito Gianni Morandi che commentava la sua canzone, quella dei Vietcong, eccetera. C'è un errore storico, lui dice che l'America ha invaso il Vietnam, non è vero. Allora, il Vietnam era l'Indocina prima, poi il Viet Minh ha battuto i francesi, il Viet Minh era un governo formato da tutti. Poi il Viet Minh è stato praticamente defenestrato, distrutto, eccetera, e poi quella parte nord del paese, dominata dai Viet Cong, ha scatenato una guerriglia e una guerra. Poi
i bombardamenti americani su Hanoi, non l'avrà invaso, aspetta, come dice aspetta, lei, però i bombardamenti su Hanoi ci sono stati alla grande, no? Degli americani, Fong, se le ricorda.
Suai Fong.
No, ma adesso non possiamo fare la storia, scusi. Allora, lei ha ragione nei dettagli tecnici e tutto quello che vuole. Quella è la guerra del Vietnam, raccontata certo. Da Gianni Morandi, che non è uno storico, ma che ha reso perfettamente con quella canzone il disastro di quella guerra.
I giovani americani non ci volevano andare, ne sono morti.
Si ricorda Cassius Clay che venne arrestato? Cassius Clay si rivoltò, non andò.
Ma io non discuto su quello, però discute come con la Corea del Nord, sono le stesse cose. Quindi, secondo me, queste cose andrebbero dette nella loro giusta realtà, come adesso quella ucraina. Io non discuto che i russi possano avere delle loro prerogative, però quello che stanno facendo effettivamente è criminale.
Certo, senza dubbio.
E quando una cosa è criminale, come fate giustamente voi con Davide Giacalone, bisogna condannarla.
Punto e basta. Certo, sono d'accordo con lei. Assolutamente d'accordo con lei.
Grazie Maurizio, buona giornata.
Diranno che la Russia ha invaso l'Ucraina e ha massacrato un mucchio di civili.
E su questo
ci stupiamo adesso.
È chiaro. Sono d'accordo, ha ragione lei.
Da dire su questo. Grazie Maurizio. Allora diamo uno sguardo a qualche messaggio. 378 378 1025, poi chiamateci per intervenire in diretta a parlare con Massimo Giletti allo 02 25 15 15.
A proposito della strage di Bucha, ci scrivono: le fake news vengono condivise il 40% in più delle notizie vere, quindi qualcuno le crea ed è un crimine, ma anche noi fruitori dei social dovremmo avere un senso critico più forte, questo è un gravissimo problema. Poi ancora...
Ma sai, è la psicologia, no? Mm-hmm. Tu quando vai sui social vai al mondo, vai a persone preparate, culturalmente preparate.
Devi confrontare le fonti però, cioè nel senso non dare per certo ogni...
Ma non vedi che la politica in Italia si fa solo più a slogan? Cioè c'è un abbassamento della qualità di questo paese e dei paesi in generale, che poi ti permette questo, di dire che io ero a Napoli anziché a Odessa, di pensare addirittura che era uno screen, un sistema finto per produrre un qualcosa da Odessa. Ma per la gente risponde, allora bisogna stare molto attenti. Purtroppo la verità è questa, come dicevo prima, molti italiani non vogliono farla questa guerra, molti, perché quando dici il 38% dici tanta parte, poi c'è gente tipo da San Mango, un piccolo paesino della Calabria, prendono armi e bagagli, vanno laggiù con un pulmino per aiutare le persone, cioè è straordinaria questa cosa, io dico veramente la democrazia è importante, però non sprechiamola. E secondo me una guerra come questa sul livello dell'informazione bisognerebbe prendere i provvedimenti, pensare al futuro, perché non è possibile che chiunque possa andare a dire cose orribili e assolute che depistano il pensiero.
E poi sempre a proposito della guerra ci scrivono: l'America ha scaricato sull'Europa le penalità delle sanzioni, la Cina ne avrà solo benefici, India, Cina, Sud America beneficeranno della nostra morte commerciale. Questo scrive il nostro ascoltatore Paolo.
Sottoscrivo Paolo quello che dice, la verità, qualcuno in questa guerra ci sta guadagnando e lo sappiamo benissimo chi sono, l'Europa sta perdendo, le nostre aziende sono a rischio altissimo, forse non l'abbiamo capito, ma sono a rischio non alto, altissimo, e quindi qualcuno si vorrà svegliare e andare da Putin e dire: vero, sei un criminale, sei tutto quello che vuoi, ma vogliamo fare una chiusura di questa storia? È perché se non arriviamo a questo, e se l'idea, come sento dire dai vertici della NATO, è una guerra che durerà a lungo, beh sinceramente non mi piace, perché allora si vuole portare una guerra a lungo, e per far cosa? Indebolire l'Europa e distruggere la Russia o distruggere Putin? Qual è l'obiettivo? Putin o la Russia? E qui chi ci guadagna è molto semplice.
E nel mezzo poi ci siamo noi.
Ma non voglio stare nel mezzo, perché sono Europa.
Lo so.
E allora che cazzarola di Europa siamo? Dove siamo? Ma ve ne rendete conto che l'Europa è assente da un tavolo serio? Demanda ad Erdogan, lo ripeto, ma stiamo scherzando?
Questo è un ruolo che dovremmo assumerci. Torniamo subito al telefono insieme a voi allo 02 25 15 15 da Napoli. Francesco, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Vai, buongiorno. Dici la tua.
Buongiorno, parlo con il dottor Giletti?
Sì, eccoci.
Salve.
Buongiorno, buongiorno.
Francesco dalla provincia di Napoli. Allora,
benvenuto Francesco, vai.
Grazie. Volevo dire la mia sulla guerra in Ucraina, ho già anticipato una cosa alla collega che ha risposto al telefono. Allora, per me è sbagliato inviare armi in Ucraina. Ok, le vogliamo inviare, facciamolo pure. Solo che così la guerra durerà anni. Più armi inviamo, più diamo l'illusione agli ucraini di poter resistere, di poter vincere la guerra, cosa che io non credo che sarà. Comunque.
Ed è un'obiezione che ha una. Adesso, al di là di Luigi, sì. Luigi è un interventista assoluto, eccetera. Sì. Io che sono stato lì, per forza di cose, apprezzo questa voglia di lottare di questo popolo per la libertà che non ha armi, o poche armi. E quindi però la capisco cosa vuol dire lei. Cioè dice il rischio. Però dall'altra parte
il rischio è che veniamo coinvolti in guerra, e questo assolutamente non deve accadere, perché a poco alla volta gli mandiamo le armi, Zelensky dice non va bene, fate di più, non avete coraggio, ma insomma non ho capito, le armi gliele mandiamo, i soldi gliele mandiamo, accogliamo i profughi, che dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare il gas per non vivere più noi?
Questo è il punto. Lei fa parte, diciamo, di quel 38%, mi sembra, Luigi, no? Di italiani che dice: ma scusate, è un problema vostro, tutto sommato ve lo dovete risolvere voi, o sbaglio?
No, assolutamente non dico questo. L'aiuto glielo diamo, le armi gliele mandiamo, però se
continuiamo a mandare le armi, questa guerra va all'infinito, dice lei.
Appunto, a parte tutto, ma poi se tagliamo il gas noi non viviamo più, allora non cuciniamo, non ci riscaldiamo, non accendiamo i condizionatori, come ha detto Mario Draghi. Volete la pace o volete i condizionatori?
Io
le voglio tutte e due.
Ma in questo momento è ma come si può fare? Se mi dia una soluzione, però, al di
là. La soluzione sarebbe innanzitutto sedersi al tavolo della pace.
Ma perché non Putin... si siede l'Europa, secondo lei?
Perché l'Europa non esiste, l'Europa è succube, ha una sudditanza psicologica da parte dell'America. L'America ci impone di fare queste cose e noi le facciamo, perché l'Unione Europea non esiste, non ci sono unità di intenti. Ecco, per esempio il tetto del gas, ha sentito cosa ha detto il premier olandese?
Perfetto, lo so, pensi, l'Olanda vale più di tutti.
L'Olanda vale più di noi, perfetto.
Ma lei lo sa che purtroppo siamo ancora, un tempo eravamo poche, no? L'Unione Europea ha fatto la CE, si chiamava CE, era fatta da pochissimi paesi. Oggi non ha neanche senso, ma vale ancora, che se un paese non si allinea, blocca tutto, siamo ancora a questo.
Bravo,
io penso
questo.
che anche lei sappia che ci sono dei paesi di cui ho grande rispetto, ma che ovviamente la Slovenia piuttosto che altre nazioni sono più piccole, hanno paragonare alla Germania, Francia, io eccetera, che sono i padri fondatori.
Bisognerebbe superare questo fatto del paese che blocca tutto.
E questo paese che blocca. È un primo passaggio, però non c'è l'Europa, lo penso anch'io come lei. Però la guerra va avanti, capisce?
La guerra va avanti, lo so.
E andrà avanti, se non vanno da Putin.
Dobbiamo ringraziare oggi Erdogan che si sta dando da fare, ma le pare mai possibile?
No, lo so, ma come si dà da fare? O è un gioco delle parti? Perché anche a me viene il dubbio, certo. Forse
sì,
siamo tutti marionette, sì, facciamo gli accordi, facciamo vedere che Erdogan... si fa qualcosa, ma intanto la guerra va avanti. Perché...
Ma lei si ricorda che Erdogan ha comprato i missili da Putin? Gli S-400?
Sì, ma si scambiano tutto, dai, va bene. Francesco, grazie Francesco. Buona giornata. Sono delle posizioni che tu puoi anche non condividere, Luigi. Ma hanno detto, però una base, certo, di analisi, certo, seria, di quella che ha fatto questo ragazzo da Napoli. Poi si possono non accettare, per carità.
Comunque tu citavi il sondaggio di Ipsos, ci sono diversi dati interessanti. La domanda è, secondo lei, rivolta al campione, da che parte stanno gli italiani? 64% dalla parte dell'Ucraina, 19%, quindi uno su 5 dalla parte della Russia.
È tanto.
Allora tu dici, sono dati di cui tenere conto, ma con il relativo peso, ok?
Certo, assolutamente, però vedi, un paese che aggredisce, questo la Russia, cioè, eppure... quasi il 20% è. Io sto ponendo un altro problema. Sto ponendo il problema dell'economia. Tra un po' tantissime aziende chiuderanno, alcune stanno già chiudendo, per un problema evidente che questa guerra sta portando dei costi energetici pazzeschi. Non conviene più produrre. Allora, questo che mi fa inquietare è il non vedere che prima o poi succederà il patatrac economico se continuiamo ad andare avanti così. Non è che ci inventiamo di nuovo come per la pandemia altri miliardi così che arriveranno a pioggia, ma siamo pazzi se facciamo così. Bisogna finirla in fretta questa guerra, è questo che non capiamo. Finirla in fretta, e se la lasci in mano agli altri questa guerra non finisce in fretta. Te lo do io come sensazione di chi è stato lì.
Allora, tema energia e aria condizionata, le parole del Presidente del Consiglio Draghi sono rimbalzate parecchio sui social in questi giorni, ascoltiamo proprio la sua voce, il passaggio della conferenza stampa dopo il CDM.
Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che, di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Io la metterei in questi termini.
Queste le sue parole, tu Massimo che dici su questo? Pace, guarda, o aria condizionata? O la domanda è mal posta?
Ma no, allora io ho visto tante critiche, anche tu forse la pensi in modo diverso da me, però io penso che Draghi sia un uomo molto pratico, ha fatto un esempio, una metafora, e la risposta è che se noi c'è già stata, perché il carbone russo si dice non lo vogliamo più dalla fine di agosto, quindi vogliamo, questo vuol dire che vogliamo tenere i condizionatori accesi, la risposta ce la siamo già data ieri. È un paese nostro che ha sbagliato le politiche energetiche negli ultimi 20-30 anni e paga delle conseguenze pesanti. Non si può permettere, purtroppo, anche se alcuni lo dicono, di tagliare il gas oggi. Forse potrà farlo tra un paio d'anni. A che costi? Perché gli americani adesso ci vendono il loro gas, dicono, che è di pessima qualità rispetto al gas russo e costa molto di più. Quindi già quello è un affare molto interessante di Biden. Tutto il resto a me non conta, io penso al lavoro, a migliaia e migliaia di posti di lavoro che sono a rischio con i costi energetici scandalosi che ci stanno mettendo in ginocchio, perché ricordati che i costi energetici sono dettati dai gruppi di cui lo Stato fa parte, ci sono grandi partecipate, quindi Eni, Enel, questi determinano il prezzo, insomma, dai, su.
Allora, è sicuramente la questione più complicata di come alcuni la raccontano, secondo me è più complicata anche di come l'ha posta il Presidente del Consiglio, ma comunque insomma ne possiamo parlare.
Prima beh, sostanzialmente quello, siamo pronti, l'ha detto quel ragazzo prima, mi sembra Francesco da Napoli, ha detto, ma io non sono disposto a rinunciare al condizionatore quest'estate. Ma perché lo devo fare? L'ha detto lui. Molti italiani la pensano così, evidentemente.
Allora, prima di leggere qualche messaggio, torniamo al telefono a Savona. Ella, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno RTL anche mia.
Buongiorno.
Io volevo un po' puntualizzare sul fatto delle fake news, sulle immagini dei morti per strada. Allora, personalmente porto la mia testimonianza. Noi stiamo accogliendo, sono arrivati il 28 febbraio nella notte, una famiglia di 3 adulti e 3 bambini. Vi dico, con l'orrore negli occhi, e vedere bambini piccoli con l'orrore negli occhi non è una cosa bella. Adesso per fortuna sono al sicuro e queste persone hanno contatti con persone che sono riuscite a fuggire dall'orrore di Bucha che è successo.
Cosa le hanno detto?
Cose raccapriccianti, cioè cose cruente, nel senso che donne violentate, cose proprio brutte. E quindi quando mi dicono, si dice che sono tutte fake news, che è tutto montato, che è tutto un cinema, no? Per usare un termine, certo, un po' così, non è vero, perché io ho persone a casa mia che sono fuggite dall'orrore che sta accadendo a 2 passi da noi, che sono veramente spaventate. Loro hanno tanto desiderio di tornare a casa, ma hanno paura di ciò che può succedere per i loro, anche per i loro bambini.
L'abbiamo raccontato più volte in questi giorni, di testimonianze di persone che da un giorno all'altro, lo si dice con leggerezza, ma in realtà è così, cioè dalla mattina alla sera hanno dovuto lasciare le loro case, prendere tutto ciò che avevano, salire su un pulmino, una macchina e arrivare chissà dove, insomma. Storie che continueremo a raccontare. Grazie Ella. Siamo quasi ai saluti della puntata di oggi di Giletti 102.5. Allora, qualche messaggio. Stefania, dacci una mano tu intanto.
Sì, arrivano ancora messaggi in risposta al nostro ascoltatore da Napoli, Francesco. Scrivono: se non mandiamo le armi li lasciamo morire da soli, si riferisce ovviamente al popolo ucraino, e sinceramente il non intervento militare, l'abbandono dell'Ucraina sarebbe una vergogna. Poi ancora ci scrivono: Putin e il suo esercito sono questi, dei criminali senza pietà, lo sono stati da sempre, anche in Siria, in Georgia e adesso in Ucraina. È sua volontà ricreare ciò che ha perso l'Unione Sovietica.
Oh, poi da segnalare, a proposito di energia e prezzi che aumentano, e le parole del Premier Draghi, proposta, per scherzare ovviamente, di utilizzare il Green Pass per accendere il condizionatore quest'estate.
Devo dire che almeno chiudiamo con un sorriso, dico, no? È una battuta anche interessante, intelligente, ma inapplicabile, credo. Quindi no, ma è tutto vero, guarda, sai cos'è che è tutto vero, ci sono delle verità su tutte le linee. Il problema è che questa guerra non si doveva iniziare e ci sono stati 8 anni di discussioni, c'è stato un trattato che non è stato fatto. Qualcuno questa guerra sapeva che prima o poi sarebbe arrivata e non ha fatto niente per impedirla.
Qualcuno...
Sì, però attenzione, cioè, da qui a dire che la colpa è di chi non ha fatto nulla, piuttosto che di Putin, ce ne passa, eh? Cioè, o no?
Ma io ti dico oggi, a me non importa più sapere perché, però bisogna essere onesti, l'Ucraina è considerata nella mente di Putin qualcosa che appartiene a quell'area. Tu devi conoscere il tuo nemico. Putin è un nostro nemico oggi.
Ma non per questo dobbiamo giustificarlo, però.
Ma io non giustifico, ma capire serve. Serve, perché se tu non vuoi neanche più capire, allora la logica qual è? Pigliamo per buono tutto. Io oggi guardo la guerra, bisogna fermarla. Putin è un criminale perché sta facendo cose orribili, però dove era l'Occidente? Pigliava il suo gas e faceva finta di niente quando in Georgia ammazzava tutti. Cosa abbiamo fatto per Aleppo? Aleppo, la stessa cosa di Bucha, sì. Distrutta. Mariupol, distrutta come Aleppo. Stavamo lì, guardavamo perché era lontano. Cioè, la notte di Baghdad sono stati sparati 800 missili dagli americani. La storia ci aveva detto perché erano le armi di distruzione di massa. Poi abbiamo visto tutti che non era così. Hanno abbattuto, sì, Saddam, e la situazione in Medio Oriente è diventata peggiore di sempre. Abbiamo abbattuto Gheddafi, benissimo. E la Libia che cos'è? Sta qua, dai.
Continueremo a parlarne.
Ma che logiche hanno? Che logiche hanno?
Sempre insieme a voi nei prossimi giorni, ritrovate tutto in podcast su RTL 102.5 Play. Grazie a tutti voi, appuntamento a venerdì prossimo. Grazie a Massimo Giletti, ci sentiamo domenica sera.
Ciao Stefania, grazie.
Ciao a tutti.